questa mattina c'è stato letto nell'introduzione che il Signore Gesù ha avuto il primato fin dal principio. E dice proprio Paolo ai Colossesi, in quel versetto che abbiamo letto, che Gesù è il capo, che Gesù è dal principio, è il principio di ogni cosa, e che Gesù è il primogenito dai morti. Paolo contestualizza questo concetto del principio osservandolo proprio fin dalla creazione del mondo. Gesù è colui che sostiene, come dice il prologo di Giovanni, ogni cosa. Egli è il principio di ogni cosa. Ed è stato anche il principio della risurrezione. Gesù è colui che è il primogenito, il primo dei morti, il primo risorto dai morti. E la cosa interessante è che il Signore ha manifestato e manifesta la sua grazia, la sua misericordia, la sua benignità proprio fin dal principio. Ed è proprio questo quello che noi vogliamo vedere insieme con l'aiuto del Signore questa mattina. Vedere come già le prime parole che noi troviamo nella Scrittura ci parlano proprio della grazia, della misericordia e della benignità che il nostro Dio ha avuto verso di noi. La verità principale proprio che vogliamo sottolineare quest'oggi è andare a vedere come il Signore è intervenuto nelle nostre vite, che erano vite senza una forma, senza uno scopo, vite vuote, vite buie, vite vissute nelle tenebre, e come il Signore è intervenuto in queste vite portando la sua luce. Allora apriamo proprio il capitolo 1 della Genesi, dove leggeremo i versetti da 2 a 4. Ripetiamo, l'obiettivo, la verità centrale che vogliamo osservare questa mattina è vedere l'intervento del Signore con la sua luce dentro vite vuote, di tenebre, senza una forma spirituale, quali erano appunto le nostre vite. E allora troviamo scritte queste parole: la terra era informe e vuota, le tenebre coprivano la faccia dell'abisso e lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. Dio disse: sia luce, e luce fu. Dio vide che la luce era buona, e Dio separò la luce dalle tenebre. Dio chiamò la luce giorno e le tenebre notte. Fu sera, poi fu mattina, primo giorno. Poniamoci un attimino dal punto di vista di Dio in questa situazione. Questa è la parola di Dio, per cui è come Dio sta descrivendo le cose che vedeva. Quello che Dio ha tramandato all'uomo è quello che lui ha visto in quel momento. Per cui l'immagine che Dio aveva davanti agli occhi era quella di una terra che appariva, come abbiamo letto, informe, vuota, nelle tenebre, e soprattutto lui la vedeva da sopra un abisso. Questa è l'immagine che Dio ci trasmette. Nel principio, la creazione, la terra era così. Dio guarda con i suoi occhi e vede questa situazione. Vede una situazione di informità, vede una terra vuota, vede una terra avvolta dalle tenebre. E che cosa fa Dio? Interviene. La cosa straordinaria è che la Bibbia si apre con un intervento del Signore in un contesto non certo bello. La terra era informe, la terra era vuota, la terra era avvolta dalle tenebre, ma Dio era lì. E Dio interviene. Infatti che cosa leggiamo? Lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. Allora, se noi prendiamo questo aspetto e lo contestualizziamo...
Cellulare che suona.
Grazie. Se noi prendiamo questo aspetto e lo contestualizziamo in quello che è stata e che è l'esperienza dell'uomo, noi vediamo come il Signore è intervenuto esattamente nello stesso modo. La Bibbia si apre facendoci vedere un Dio che agisce nei confronti di un qualche cosa che è vuoto nelle tenebre e senza forma. Se noi ci pensiamo bene, questo è esattamente quello che il Signore ha compiuto nei nostri confronti. A motivo del peccato, l'immagine spirituale che la nostra vita poteva proiettare, può proiettare davanti al Signore, è proprio un'immagine simile a quella che la creazione aveva prima dell'intervento di Dio. Cioè, una vita senza una forma, e noi spiritualmente parlando siamo morti, non abbiamo una forma spirituale. L'uomo non ha una forma spirituale che possa piacere a Dio, è informe, ha una forma che non è gradita, ha la forma del peccato, l'immagine del peccato. L'uomo è vuoto, e questo noi lo vediamo chiaramente. L'uomo è avvolto nelle tenebre, eppure notiamo, lo Spirito di Dio era lì. E questa è la cosa straordinaria. La nostra vita, a motivo del peccato, aveva perso la sua identità spirituale, aveva perso la sua forma spirituale, eppure il Signore era vicino a noi. L'uomo naturale, l'uomo del mondo, l'uomo creato dal Signore è decaduto, è un uomo che ha perso la sua forma, la sua identità spirituale, ed è un uomo che vive nelle tenebre. Eppure Dio è lì. Eppure Dio è vicino a lui. E notiamo, usa un versetto, usa una parola molto importante questo versetto, lo Spirito di Dio aleggiava. La frase più comune nel quale ci viene in mente l'utilizzo di questo termine aleggiare è quando si dice, per esempio, in una stanza un sentimento di paura aleggiava tra le persone. Cosa vuol dire? Vuol dire che questo sentimento accomunava tutti. Vuol dire che non era una presenza fluttuante. Lo Spirito di Dio non era occasionalmente in quel contesto, ma lo Spirito di Dio era lì, nella sua pienezza, nella sua completezza. Perché? Perché il Signore voleva intervenire. Ci è stato letto questa mattina in Colossesi, nel testo che abbiamo letto, il versetto 21 dice: anche voi un tempo eravate, e Gino sottolineava prima, eravate estranei e nemici. Dio è intervenuto quando noi eravamo estranei e nemici. Ma se noi vediamo nella scrittura, Paolo tante volte, non solo l'apostolo Paolo, ha usato lo stesso verbo ma mettendosi dentro anche lui alla prima persona plurale, eravamo. Dio è intervenuto quando noi eravamo. E ci sono tantissimi versetti nella scrittura che dicono proprio questo. Per esempio, in Isaia è scritto, eravamo smarriti come pecore. Ai Romani è scritto, eravamo senza forma, senza forza, scusate. Eravamo peccatori, eravamo nemici, eravamo nella carne. In Efesini è scritto, eravamo figli d'ira per natura, eravamo morti nei peccati. In Tito è scritto, eravamo insensati, ribelli, traviati, odiosi e schiavi. Noi eravamo così. La terra informe, vuota, nelle tenebre. Noi informi, vuoti, nelle tenebre. Ma lo Spirito di Dio era lì. Era lì vicino a noi, non ha mai smesso di starci vicino. Ci ha parlato, ci ha chiamato, ci ha rivolto una chiamata, come lo fa oggi ancora nei confronti di coloro che non hanno creduto. Ma la cosa più importante qual è? È che Dio ha visto e ha sentito la necessità di intervenire. Cosa dice infatti il versetto? La terra era così, lo Spirito di Dio era lì, e poi Dio disse. Non dice la terra era così, lo Spirito di Dio era lì, ma lo Spirito di Dio vide che quella cosa era giusta e se ne andò via. Come invece sarebbe dovuto essere nei nostri confronti? Noi eravamo e siamo per natura informi, vuoti nelle tenebre, lo Spirito di Dio lo vede e dice, è la conseguenza della tua scelta. Dio non perderebbe nulla nella sua giustizia, nella sua santità, anzi. avrebbe ribadito semplicemente quello che è stato il suo giudizio, giusto, meritato da parte nostra. Invece Dio disse sia luce. Invece Dio volle fare luce in quella situazione. Ed è meraviglioso vedere proprio come la scrittura si apre con un Dio che è all'opera, con un Dio che interviene, con un Dio che simpatizza per la condizione dell'oggetto delle sue cure, che in quel caso era la creazione, ed interviene in confronto in favore di quella creazione. Ma come si apre un Nuovo Testamento? Nello stesso modo. Il soggetto non è più Dio Padre, è Dio Figlio. Ma quando noi leggiamo il capitolo 1 di Giovanni, cosa vediamo? Che nel principio era la parola era con Dio, la parola era Dio, e ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei. Ci riporta esattamente là, non cambia nulla, il principio logico che Dio segue nella scrittura è sempre lo stesso. L'Antico Testamento si apre con un Dio all'opera, Dio Padre all'opera, che genera ogni cosa, che interviene, e il Nuovo Testamento si apre col dire che Dio Figlio è il mezzo attraverso il quale ogni cosa è stata fatta. Ma è sempre un Dio all'opera. Un Dio che vede una situazione, un Dio che vede una necessità, un Dio che vede un bisogno, un Dio che vede un disagio e non si gira dall'altra parte. Anche se nel nostro caso avrebbe avuto tutte le buone ragioni per farlo. Ma interviene. E infatti che cosa vediamo nel testo della Genesi? Innanzitutto la prima cosa che vediamo è che non a caso il Signore inizia dal parlare. Perché? Perché le parole, abbiamo detto più volte, sono proprio uno dei cartelli indicatori del carattere e della personalità che una persona ha. Non a caso Paolo dice il vostro parlare sia condito con sale prima di tutto. Oppure se pensiamo a Pietro, quando ha rinnegato Gesù, dice, gli dicono ma tu sei di quelli anche perché parli come loro, il tuo parlare ti dà a conoscere. Per cui il parlare prima di tutto è l'espressione di una personalità. E noi vediamo la personalità di Dio in questi versetti, perché vediamo un Dio che interviene, un Dio che non è soddisfatto di quel contesto, di informità, di vuoto, di improduttività, della terra nelle tenebre. Un Dio che non solo non è soddisfatto, ma dimostra di provare interesse. Dio si mette all'opera perché vuole cambiare il destino di quella creazione. Dio dimostra la volontà di intervenire in prima persona, non ha delegato a qualcuno. Dio ha parlato, Dio è intervenuto. Dio aveva una schiera di angeli, aveva una schiera nell'esercito celeste. Avrebbe potuto demandare, avrebbe potuto delegare, avrebbe potuto dare l'autorità a qualcuno per fare quel qualcosa. Invece no, Dio interviene in prima persona. E poi un Dio che dimostra ovviamente la sua autorità, perché Dio parla e le cose si avverano. E quando noi andiamo al Nuovo Testamento, succede la stessa cosa. Abbiamo letto in Giovanni al capitolo 1, versetto 1, è scritto nel principio era la parola era con Dio, la parola era Dio. Dio Padre si manifesta come tale, come Dio nel principio della Genesi, il Dio Figlio, Gesù, si manifesta come Dio nel principio del Nuovo Testamento. Ma il concetto è lo stesso. Gesù dimostra di non essere soddisfatto di quella che era la situazione dell'uomo. Dimostra di intervenire nella condizione di nonformità, di vuoto spirituale che ha l'uomo. Infatti, in Giovanni capitolo 1 si parla di che cosa? Della pienezza di Gesù. La pienezza di Gesù che viene messa in contrasto con il vuoto che invece c'è nell'uomo. Dalla sua pienezza noi abbiamo ricevuto grazia sopra grazia. Noi eravamo vuoti, ma lui ci ha riempito. E la Bibbia dice tante cose che Dio ci ha riempiti. Gesù è intervenuto per riempire il nostro vuoto. Gesù è intervenuto per dare una forma alla nostra vita. Gesù è intervenuto per dare la luce nelle tenebre. Quella creazione aveva queste tre caratteristiche principali in quel momento. Non aveva una forma, era vuota ed era nelle tenebre. Dio cosa ha fatto? Gli ha dato una forma. Ha dato una forma al creato. Dio ha riempito il creato. Prima era vuoto, era un involucro vuoto. E ha dato la luce. Perché la luce? Perché la luce permette la vita. Se non c'è la luce, non ci può essere vita. Allora la luce deve intervenire affinché si produca la vita. E la stessa cosa è successa anche in noi. Dio ci ha dato una forma spirituale, una nuova forma, la sua immagine. Dio ha riempito un vuoto. Dio ha fatto entrare la luce in noi. E questa luce ha permesso una nuova vita. E Dio è intervenuto Lui in noi, Lui per primo. La terra, se Dio non avesse parlato, sarebbe ancora in forma vuota oggi. Così se Dio non avesse parlato e se Gesù non fosse intervenuto, noi non avremmo potuto fare nulla. Al versetto 14 di Giovanni capitolo 1 leggiamo che la parola è diventata carne e ha abitato tra di noi e noi abbiamo contemplato la sua gloria, non è il contrario. Siamo stati noi a contemplare la gloria di Gesù, ma se Gesù non diventava carne e se Gesù non moriva, non avremmo mai potuto contemplare questa gloria. Saremmo rimasti nel nostro giudizio. E cosa accade allora quando la luce del Signore risplende nelle tenebre? Ce lo spiega bene il libro degli Atti al capitolo 26. Prendiamo questo versetto, Atti capitolo 26, versetto 18. Paolo sta parlando del mandato che ha ricevuto e ci spiega bene quali sono i passaggi che questa trasformazione, che questo intervento che il Signore ha avuto nella nostra vita, ha portato a... Leggiamo queste parole. Atti 26, 18. Per aprire loro gli occhi, affinché si convertano dalle tenebre alla luce e dal potere di Satana a Dio. E ricevano, per la fede in me, il perdono dei peccati e la loro parte di eredità tra i santificati. Si parte da una condizione di persone che hanno gli occhi chiusi. E se noi chiudiamo gli occhi, il mondo che vediamo attorno a noi ci appare come? Buio, vuoto, informe. Io sono qui davanti a voi, vedo, ma se io dovessi chiudere i miei occhi in questo momento vedrei un muro nero. Non c'è più una forma, non c'è più un contenuto, non c'è più della luce. Questo vale per ognuno di noi, le persone cieche purtroppo vedono il mondo in questo modo. Vedono il mondo senza una forma, vedono il mondo senza la luce e vedono il mondo senza un contenuto. Non lo vedono, è vuoto. E questa è la partenza. Ma che cosa ha fatto il Signore? Il Signore ha aperto gli occhi. Primo punto. Il Signore ha permesso una conversione. Che cos'è una conversione? È un cambiamento, un passaggio da una destinazione d'uso, da un uso a un altro. In questi giorni si parla di alcuni stabilimenti del settore automobilistico che verranno riconvertiti in stabilimenti per produzione di armi. Se ne parla in particolare in Germania. Perché? Perché non servono più, il mercato dell'automobile è in crisi, e verranno riconvertiti. Ora c'è ovviamente la polemica perché verranno riconvertiti in stabilimenti di armi, ma il concetto qual è? Ci sarà una trasformazione, un cambio di uso. Verrà preso un qualche cosa che era destinato ad uno scopo e verrà trasformato in uno scopo diverso, in un qualche cosa che avrà uno scopo diverso. E allora leggiamo proprio queste parole sotto quest'ottica. Noi siamo stati convertiti dalle tenebre alla luce. Il nostro contesto, la nostra destinazione, il nostro servizio, il nostro scopo era nelle tenebre. E questo vale per tutti gli uomini. Ma oggi il Signore ha convertito la nostra situazione in una situazione di luce. Il nostro contesto ora è la sua luce. La nostra destinazione è la sua luce. Il nostro scopo è la sua luce. Manifestare, vivere, eccetera, eccetera. Poi possiamo contestualizzare come vogliamo. Ma non solo. Siamo stati convertiti dal potere di Satana al potere di Dio. E allora ripensiamo a questa parola conversione in questo contesto. Il nostro contesto era Satana. Il potere che ci animava era il potere di Satana. Il nostro scopo era servire Satana. Ma oggi invece noi possiamo pensare a queste cose trasposte nel contesto di Dio. Si crea, dice, una vera fede. Si riceve il perdono dei peccati, si viene santificati per avere una parte di eredità con il Signore. Questo è quello che dice Paolo, Luca, parlando proprio di Paolo, perché qui è di Paolo che si parla. Ricevano per mezzo della fede, noi riceviamo per mezzo della fede posta in Gesù, il perdono dei peccati, la santificazione e la nostra eredità. Ecco com'è cambiata la nostra vita. Ah, non siamo più dei soggetti informi e vuoti per Dio. Anzi, tutt'altro. Ma cosa succede invece quando un soggetto rifiuta queste cose? Il versetto che abbiamo letto nella Genesi non finisce lì. Torniamo nel testo della Genesi. Cosa successe dopo? Sia luce, disse il Signore, e luce fu. E qui abbiamo visto, Dio è intervenuto nelle nostre vite, sia luce, Dio ha detto in ognuno di noi. Quando abbiamo creduto in Lui, Gesù ha fatto entrare la sua luce, ed è stata luce nella nostra vita. Ma poi dice una frase che è terribile nel suo significato. Dio vide che la luce era buona, ok? Ma Dio separò la luce dalle tenebre e Dio chiamò la luce giorno e le tenebre notte. La cosa che ci colpisce di questo aspetto è che Dio ha fatto due azioni nei confronti della luce e delle tenebre. Le ha separate, innanzitutto, e gli ha dato un nome. E uno dice, ma qual è il fatto che gli abbia dato un nome? Qual è la prima cosa che fanno due genitori quando nasce un bambino? Gli danno il nome. Perché? Perché il nome certifica, il nostro nome è la cosa che ci identifica. È la cosa che ci certifica, potremmo dire. Noi abbiamo un nome, abbiamo un codice fiscale. Questo codice fiscale ci certifica. È la nostra anagrafe in un codice. Quando Dio separa la luce dalle tenebre, Dio dà un nome, vuol dire che stabilisce una dimensione, vuol dire che certifica quella cosa. È così, sta dicendo Dio. Dio non ha fatto un contenitore vuoto e lo ha detto, vabbè, quella lì pensiamo sia la luce. Dio l'ha creata, le ha dato un nome, l'ha attestata come tale, ha detto, quella è la luce. E dall'altra parte Dio ha fatto la stessa cosa. L'assenza di luce per Dio è tenebre, ma Dio gli dà una dimensione, gli dà un nome per dire è vero, è così. Chi non crede in Dio, dice la scrittura, è ancora morto nei peccati e nelle tenebre, ma non è una cosa aleatoria. È così perché Dio stesso lo ha certificato. È Dio che lo dice. Infatti cosa dice il Signore di noi? Ci ha dato un nome nuovo. Parla di un nome nuovo. Cosa dice? Sempre in Giovanni capitolo 1, egli era nel mondo, è venuto in casa sua, i suoi non l'hanno ricevuto, ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto egli ha dato che cosa? Un nome, il diritto di diventare figli di Dio. È un nome, figli di Dio, ha racchiuso in un nome, figli di Dio, fratelli di Cristo. È un nome che certifica l'effettivo svolgimento di un qualche cosa. Questa cosa è stata fatta, c'è, è creata, esiste, è vera, e Dio la certifica, le dà un nome. Quando noi leggiamo figli di Dio, nella nostra mente deve venire lampante e forte il concetto che tutto quello che Dio ha fatto è vero e che noi siamo davvero stati riscattati, salvati, giustificati, siamo davvero dei figli di Dio. perché Dio lo dice, perché Dio lo certifica, perché Dio lo attesta dandogli un nome. Ma Dio ha dato un nome anche alle tenebre. Attenzione a scherzare con Dio. Perché Dio non ha detto chi crede è certificato, chi non crede va bene, lo vediamo. Dio ha detto chi crede è certificato, chi non crede è certificato allo stesso modo, solo che è dall'altra parte. E infatti cosa dice Dio? Separa la luce dalle tenebre. Quante cose straordinarie ha fatto per noi il Signore allora. Allora in conclusione possiamo adorare davvero, lodare, ringraziare il Signore perché Lui è intervenuto dentro delle vite, le nostre vite, che non avevano nulla di buono. Erano vite senza forma, erano vite nelle tenebre, erano vite vuote. Ma lo Spirito di Dio era lì di fianco a noi e non ha mai smesso di cercarci. Ha insistito, ha continuato, come insiste ogni giorno per le persone che ancora non credono. E se lo ha fatto è perché prima di tutto Dio aveva già posto il suo intervento in tutto questo attraverso il suo figliuolo. E Paolo dice proprio, fratelli, non siete nelle tenebre. Voi tutti siete figli di luce e figli del giorno. Noi non siamo nella notte, non siamo neanche nelle tenebre. E Pietro dice che siamo una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato. Questo è quello che il Signore ha fatto per noi. E possiamo davvero dire che davanti a un privilegio e a un'opera così grande, il Signore merita davvero la nostra adorazione, la nostra lode e la nostra riconoscenza. Amen. Amen.